Vicino Oriente, ucciso Yahya Sinwar e ora i successori e gli scenari. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
We have to rethink our own defense and improve very much the interoperability of the armed forces.
The IDF is saying that they have eliminated Hamas leader Yahya Sinwar in Gaza.
This moment gives us an opportunity to finally end the war in Gaza.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come si chiude una settimana? Beh, almeno con due punti fermi. Prima però ci vogliono i due punti di domanda. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, magari col punto esclamativo, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Canizzaro. In assistenza c'è Marco Santoro. In console c'è Anna Riva. E poi ci siete voi, 349-238-6666, sms whatsapp, domande e commenti, x nessun luogo 24 ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono da poco passate le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano, le 17.09 a Rafah, dove ieri è stata confermata l'uccisione del leader di Hamas, Yahya Sinwar. L'uccisione di Yahya Sinwar, per i palestinesi della striscia e dei territori occupati un martire morto da martire, per gli israeliani il terrorista artefice del massacro del 7 ottobre è ormai un capitolo chiuso. Ma che cosa accade ora? Questa è la domanda che risuona nei vari corridoi delle cancellerie occidentali, ma anche dai paesi del Golfo. Arriva il plauso appunto da molte amministrazioni occidentali, in primis quella statunitense, con le parole di Joe Biden che ha detto è una ottima giornata per il mondo questa con la morte di Yahya Sinwar, ma anche la richiesta di aprire un capitolo nuovo nel conflitto in Vicino Oriente. Vedi Giorgia Meloni, per esempio, che auspica l'apertura di una nuova fase. Come spesso accade, i punti di domanda sono tanti. Che cosa farà Israele adesso? Che cosa faranno le altre milizie da Hezbollah agli Houthi? Che cosa farà, o quantomeno proverà a fare, Hamas dalla striscia? Forse un punto fermo lo ha messo il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ieri ha parlato alla nazione e ha detto che Israele va avanti. Ha pur offerto ai Gazawi di liberare degli ostaggi e quindi dare ossigeno alla striscia. Quest'oggi proveremo a analizzare il significato della morte di Yahya Sinwar, tutti i possibili scenari e anche i possibili successori, perché, come si dice, morto un leader se ne fa un altro. Questo il tema per quest'oggi, per voi c'è il 349-238-6666, ci sono però altre notizie che vogliamo raccontarvi. La prima delle quali ha a che fare con la conferma di una notizia che circolava insistente in vari ambienti dell'intelligence. Parlo di quella ucraina e di quella della Corea del Sud. Soldati nordcoreani a sostegno della guerra della Russia contro l'Ucraina. La conferma arriverebbe l'ennesima dal National Intelligence Service, l'agenzia degli 007 di Seul. Questo dopo che il presidente Yoon Suk-yeol ha convocato un vertice di sicurezza d'emergenza nel mezzo delle crescenti speculazioni su questo aiuto di Kim Jong-un al Cremlino. Dopo la riunione, il NIS, l'intelligence, ha riferito di aver confermato l'inizio del coinvolgimento diretto del Nord nella guerra in Ucraina. Sostanzialmente, un numero che tra poco quantificherò di soldati della Corea sono stati spostati a bordo delle navi da trasporto della Marina russa con le forze speciali di Pyongyang trasportate in Russia dall'8 al 13 ottobre. Secondo le stime dell'intelligence, 1.500 soldati di Pyongyang sono stati trasportati durante la prima fase. Le truppe sono state spostate dalle aree vicine alla città del nord della Corea del Nord a Vladivostok, siamo nell'estremo oriente russo. A questi soldati sarebbero, dobbiamo usare il condizionale naturalmente, sarebbero state fornite uniformi, armi militari russe, documenti falsi di identità per mascherare la loro origine. È attesa anche un'ulteriore nuova ondata di soldati che affiancheranno i russi nella prima linea vera e propria. Lo ricorderete, già giovedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva citato la sua intelligence, secondo cui il personale nordcoreano è già stato schierato e si parla addirittura di altri 10.000 uomini pronti a unirsi ai punti di contatto, che come sapete sono tanti in questo conflitto. Nel primo giorno del vertice del Consiglio europeo a Bruxelles, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha parlato della necessità di sviluppare centri al di fuori dell'Unione europea per migranti irregolari, ispirandosi all'accordo tra Italia e Albania. In giornata la Meloni ha promosso una riunione informale con von der Leyen e gli leader di altri 10 paesi europei proprio per discutere di queste soluzioni innovative riguardante l'immigrazione. Il punto però è che, notizia di un paio d'ore fa, la sezione immigrazione del Tribunale di Roma non ha convalidato il trasferimento, o meglio il trattenimento, dei migranti all'interno del centro in Albania. Il provvedimento era stato disposto per i 12 stranieri dalla questura di Roma il 17 ottobre scorso. Sapete, del numero iniziale già 4 erano rientrati in Italia, 2 perché vulnerabili, 2 minorenni. A questo punto i 12 rimasti, che sarebbero dovuti essere rimpatriati in Bangladesh e in Egitto, torneranno in Italia e non possono essere rimpatriati dall'Albania. Questo perché secondo la giurisprudenza non sono considerabili paesi sicuri. In un'informativa al Senato, il ministro della Difesa Crosetto ha ribadito l'impegno italiano nella missione di pace UNIFIL in Libano. Il ritiro, ha detto Crosetto, non porterebbe benefici. Come sapete, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in visita ad Amman, ma poi si trasferirà anche in Libano. In Giordania ha parlato con Re Abdallah II, si è parlato della situazione a Gaza, del tema dei profughi siriani. C'era anche a un certo punto l'ipotesi, poi tramontata per ragioni di sicurezza, che Giorgia Meloni si recasse anche in visita alle truppe italiane in seno all'UNIFIL. Siamo nel sud del paese, ma che come sapete stanno vivendo momenti piuttosto drammatici. Allora, c'è tanta carne al fuoco quest'oggi, quindi direi chiudiamo così i nostri dossier internazionali. Lo ripeto, sono fatti, spunti, notizie o dossier che seguiamo da parecchio tempo qui nel suo luogo lontano, e magari saranno intere puntate nei prossimi giorni. Li chiudiamo e apriamo il primo capitolo, che ha a che fare sì col Vicino Oriente, ma ha a che fare con lo spinosissimo tema della difesa comune europea. Che è un tema che trattiamo tantissimo qui a Nessun Luogo è Lontano, lo sapete, gli affezionati ascoltatori che ci seguono sanno che è un tema che è particolarmente caro per tutta una serie di motivi, perché è legato ovviamente alla politica estera europea, perché è legata all'autonomia strategica dell'Unione Europea ed è spesso punteggiata da quelle che abbiamo definito a volte irrituali liti di condominio. In particolare, parlare di difesa europea in un momento in cui la presidenza per questo semestre è affidata all'Ungheria di Viktor Orbán, che non nasconde ogni tanto, anzi lancia strali contro la compattezza dell'Unione Europea, è più che mai dopo. E peraltro il destro ci viene anche da un importante convegno che viene organizzato da Aspen Institute Italia, si svolge domani Pavia in mattinata, dove si parla proprio del futuro della difesa europea. In particolare, dato che questo è un progetto pluriennale di Aspen Institute, questa edizione di quest'anno si concentra soprattutto sul potere navale, sul diritto alla libera navigazione. Temi che sono stati messi in discussione in maniera molto molto pressante e pesante dall'ingaggio delle milizie Houthi, che come sapete hanno bloccato un buon 20% del traffico marittimo mondiale, quello che passa attraverso Bab al-Mandeb e poi il Mar Rosso. Allora, buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Giulio Tremonti, presidente di Aspen. Presidente, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, partiamo però dalla strettissima cronaca, perché l'uccisione da parte delle forze israeliane di Yahya Sinwar divide analisti e osservatori. Da un lato c'è chi dice: Israele e Hamas devono aprire un nuovo capitolo, perché l'organizzazione è stata decapitata e a questo punto è una cesura storica a tutti gli effetti. Qualcun altro, in primis il premier israeliano, dice: no, noi andiamo avanti, il lavoro non è finito. Come leggere questi ultimi eventi, presidente Tremonti?
Ma sono, lei dice, ultimi eventi, e in effetti io credo che la struttura dei fatti che si sono sviluppati in tutti questi anni, è necessaria una riflessione più approfondita, non limitata a quello che è successo oggi. Naturalmente analisti possono immaginare, sviluppare. Io credo che sia, come dire, che la struttura dei fatti che ci sono stati da realtà è un po' più complessa.
La voce del presidente Giulio Tremonti, presidente di Aspen, appunto. Se avremo tempo torneremo sul capitolo Vicino Oriente, però vorrei portarla su un tema altamente importante, strategico quanto spinoso, soprattutto se lo riferiamo a come dire, alcune schermaglie in seno all'Unione Europea che si sono fatte un po' più evidenti proprio con la presidenza ungherese, presidenza semestrale. Domani vi vedete per parlare di difesa europea, è un convegno con grandissimi nomi anche delle forze armate, non soltanto. Può il dossier della difesa fungere, difesa comune evidentemente, fungere da traino per gli altri dossier? Normalmente si pensa che prima si fa la politica estera, poi eventualmente si tratteggia la politica di difesa. In questo caso, in qualche modo, un'inversione potrebbe aiutare l'Europa a trovare compattezza su alcuni temi comuni?
Ma un modo per valutare quello che succede è un po' questo, che i popoli imparano l'economia con le crisi e imparano la geografia con le guerre. In questo momento, tra crisi e guerre, non ci mancano, come dire, le occasioni e le forme per l'apprendimento, per la riflessione. Quella che è in atto è un'unica guerra, ed è una guerra che va dall'Ucraina fino al Mar Rosso, ed è una guerra fatta per la stessa ragione. L'opposizione alla struttura della civiltà occidentale motivata dalla difesa della tradizione. L'ideologia del Cremlino è il futuro, il nostro futuro è nel passato, il passato è nella religione, nell'anima, nella tradizione e nei confini dell'antica Russia, e infatti sono in Ucraina. Quella del mondo arabo è anche reazione in difesa delle loro tradizioni contro il mondo occidentale. Io non dimentico mai l'11 settembre, quando c'è l'attacco alle Torri Gemelle, e l'invito che ci era fatto era a ridurre la cifra alla dimensione politica del fenomeno. In realtà era un attentato, non per caso fatto alle Torri Gemelle, il World Trade, con tutti i grattacieli che ci sono a Manhattan, hanno tirato giù proprio quelli perché erano il simbolo del mondo occidentale che temevano avanzasse nelle loro terre. E questa è la realtà che ci abbiamo. È una sola guerra, combattuta in luoghi diversi, con mezzi diversi. Guarda caso, la storia è comunque tornata sui luoghi dove la storia è da sempre inevitabile.
La lettura, la visione del presidente Tremonti sugli ultimissimi avvenimenti, qualche ricorso alla storia. L'ultima domanda ha a che fare con, complice l'ultima dichiarazione di Guido Crosetto, ministro della difesa, al vertice NATO a Bruxelles: dobbiamo raggiungere il 2% di spesa militare sul PIL. Auspicabile, raggiungibile, quanto è difficile?
Senta, nel lontano 2003, semestre italiano, governo Berlusconi, la proposta che si faceva era emettere eurobond per infrastrutture europee e per l'industria militare europea. E io credo che quello proposto allora, adesso dopo 20 anni, sia la cosa giusta. E l'Europa poi deve aumentare la spesa per la difesa, e lo può anche fare risparmiando, unendo i progetti. Io leggevo l'altro giorno il progetto per il carro armato europeo, che è tedesco e italiano. Sì. Noi sulla pace abbiamo fatto un grande progetto europeo, l'Airbus, e certo è meglio volare su un Airbus che non il carro armato, però l'Europa deve difendersi, può difendersi, può farlo aumentando le spese, ma anche razionalizzando le sue spese.
Grazie mille al presidente Giulio Tremonti, Aspen Institute. Domani la vostra importante iniziativa sul futuro della difesa comune europea. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie.
Tra pochi pochissimo apriamo il lungo capitolo, tutto dedicato alla successione di Yai Sinwar, se vi sarà, ma è abbastanza fisiologico, e gli scenari possibili. Al 349-238-6666 qualcuno scrive: l'Europa sarebbe fortissima se fosse veramente unita con difesa comune. Il nostro affezionato istruttore di guida di Verona. E poi altri messaggi sul conflitto in Ucraina e su quello in Vicino Oriente. Visto che molti vi cimentate su analisi, commenti e domande su quello in Vicino Oriente, iniziamo il nostro racconto su questo tema. Lo facciamo con due voci.
Yahya Sinwar is dead.
Yahya Sinwar è morto. È stato ucciso a Rafah dai soldati coraggiosi delle forze di difesa israeliane. Questa non è la fine della guerra, ma è l'inizio della fine. Per il popolo di Gaza ho un semplice messaggio. Questa guerra può finire domani se Hamas deciderà di deporre le armi e di consegnare i nostri ostaggi. Hamas detiene 101 ostaggi a Gaza, che sono cittadini di 23 paesi. Sono cittadini di Israele, certo, ma anche di molti altri paesi. E noi faremo tutto quanto in nostro potere per riportarli a casa.
This moment gives us an opportunity to finally end the war in Gaza.
Questo momento ci dà finalmente l'opportunità di porre fine alla guerra a Gaza. Una guerra che deve finire in modo che Israele sia al sicuro, che gli ostaggi vengano liberati, che la sofferenza a Gaza possa finire e che il popolo palestinese possa riavere il diritto alla dignità, alla sicurezza, alla libertà e all'autodeterminazione. È arrivato il momento di agire in questo senso.
Il racconto di quest'oggi parte da due voci: la prima del premier israeliano Benjamin Netanyahu nel discorso televisivo pronunciato ieri sera 8:30 circa ora locale, ve lo raccontavo prima, e poi la risposta oltreoceano di Kamala Harris, vicepresidente statunitense, attuale candidata alla presidenza. Facciamo così: siccome con Andrea Macchioni abbiamo provato a tratteggiare quelli che potrebbero essere i possibili successori di Yahya Sinwar, proviamo in poco più di 90 secondi a raccontarvi chi sono. Sono almeno in tre e non tutti hanno le stesse chance. Sentite.
Ad un anno dal 7 ottobre, l'uomo in cima alla lista nera dello Shin Bet è stato ucciso per caso nei pressi di Rafah. Chi prenderà il posto di Yahya Sinwar alla guida di quello che rimane di Hamas? In tanti guardano al fratello Mohammed Sinwar, fedele alla linea oltranzista di Yahya e membro delle brigate al-Qassam. Originario di Khan Yunis, secondo gli Stati Uniti, la sua leadership rischia di rendere i negoziati ancora più difficili. È però probabile che il successore venga scelto tra coloro che vivono all'estero. È il caso di Khaled Meshal, già capo di Hamas dal 96 al 2017, che attualmente vive a Doha, dove dirige l'ufficio politico della diaspora palestinese. Nato a Ramallah, ha guidato l'organizzazione da diversi paesi arabi, sopravvivendo anche ad un avvelenamento da parte di Israele. A Doha si trova anche Khalil Alai, attuale numero 2, che alcuni analisti considerano quello più in linea con Sinwar. Attivo nell'organizzazione da decenni, nel 2007 Hai è sopravvissuto ad un bombardamento delle IDF contro la sua abitazione a Gaza, che decimò la sua famiglia. Person of interest è Musa Abu Marzouk. Originario di Rafah, ha iniziato la sua militanza politica negli Emirati, dove ha avviato la sezione palestinese dei Fratelli Musulmani, per poi contribuire a fondare Hamas. Figura centrale nei negoziati di riconciliazione con Fatah, Marzouk ha vissuto anche negli Stati Uniti, dove si è speso per la causa palestinese, finendo in carcere con l'accusa di terrorismo. Liberato, è stato poi trasferito in Giordania. Secondo il premier israeliano Benjamin Netanyahu, l'uccisione di Sinwar non segna la fine della guerra, ma eventualmente l'inizio della fine. È davvero così?
Tre figure, poco più di 90 secondi, questi sono i successori potenziali. Dobbiamo mettere mille punti di domanda, naturalmente, perché le vicende in Vicino Oriente subiscono tali e tante accelerazioni che la stessa Hamas, che al momento potrebbe davvero essere allo sbando a livello di guida politica, linee di comando dal punto di vista militare, pensate che ieri sera è stata convocata d'urgenza una riunione dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, perché a questo punto uno delle fazioni più importanti, quantomeno militarmente, ma anche politicamente, guardando la striscia, è stata decapitata e quindi l'OLP stessa non sa bene con chi parlare per riferirsi ad Hamas. Tra pochissimo, con autorevolissimi ospiti, proveremo a tratteggiare gli scenari, ospiti e voci non soltanto italiane, voci dal campo naturalmente, voci d'oltreoceano, quindi borsa, state con noi.
Nessun luogo è lontano.
L'uccisione di Yahya Sinwar nella striscia di Gaza a Rafah da parte dell'esercito israeliano, le voci si sono rincorse per alcune ore, poi è arrivata la conferma definitiva. L'uomo trovato cadavere all'interno di un edificio in rovina è proprio quello del leader di Hamas, che era il ricercato numero uno sostanzialmente da un mese e secondo le ultimissime descrizioni sarebbe stato ucciso, non dico per caso, ma non era un'operazione dedita alla caccia a quell'uomo, sarebbe stata una, tra mille virgolette, rutinaria operazione di controllo e bonifica di alcuni edifici nella zona attigua appunto a Rafah. Abbiamo anche parlato di esercito comune, di difesa europea, abbiamo fatto con Giulio Tremonti un po' di reazioni su questo tema, al 349-238-6666. Vito scrive: sarebbe utile avere un'Unione Europea, nell'Unione Europea un esercito unico, ma quale paese vorrebbe rinunciare ai propri produttori in ambito militare a favore di pochi campioni? Cita la Francia, la Germania, la Svezia per esempio, non la vedo facile. Ha perfettamente ragione, c'è una sorta di concorrenza, una competizione molto forte, ma vi sono anche tantissimi esempi di consorzi virtuosi in cui produttori si mettono insieme per sviluppare eccellenze di questo tipo. Il punto, a mio modesto avviso, è strettamente politico. Se non hai una difesa comune europea, perdonatemi, una politica estera molto chiara, è difficile pensare alla politica di difesa. E aggiungo, giusto per completezza, che sapete, 3 anni fa Josep Borrell firmò lo Strategic Compass, che prevedeva tra le altre cose un piccolo nucleo di intervento rapido, poche migliaia di uomini, di soldati pronti a intervenire nelle crisi. Ma viste le crisi che si stanno sviluppando attorno all'Europa, quel piccolo nucleo fondamentalmente sembra più qualcosa di simbolico che qualcosa di reale. Torniamo a uno dei due conflitti, quello in Vicino Oriente, che secondo alcuni dovrebbe o potrebbe arrivare a uno stop vista la morte del leader di Hamas, ma così non è per tutti. Antonio Tali ha raggiunto Michael Young, Senior Fellow al Carnegie Endowment for Peace, è un think tank di Washington, ma lui di base a Beirut si occupa proprio di conflitti e non soltanto. Quali possono essere gli effetti su Hamas dell'uccisione di Sinwar e quali potrebbero essere i nomi? Sentite Michael Young.
My understanding today is, of course, as you know, at the last elections, after the killing of Haniyeh.
Da quello che sappiamo, l'uccisione di Haniyeh, le prime direzioni nelle consultazioni interne della leadership di Hamas indicavano di eleggere come successore Khaled Meshal. Ma poi c'è stata una spinta interna da parte di gente come Khalil Alai, il numero 2, che sostanzialmente ha detto no, il capo dovrebbe essere Sinwar. E in effetti poi Sinwar è stato nominato leader di Hamas. Ora, da quello che capisco, tutta questa situazione ha consolidato l'ala di Sinwar all'interno dell'intera organizzazione e al momento, dalle conversazioni che ho avuto con alcune fonti, non è facile tornare indietro ad una nomina di Meshal, anche se Meshal, come sappiamo, è vicino ai Qatarini. Infatti, dopo l'uccisione di Sinwar e con la prosecuzione del conflitto a Gaza, non mi pare probabile che Hamas sposti un leader in esilio come Meshal. Sinwar ormai è un martire e per questo il successore sarà con ogni probabilità qualcuno della sua ala, un'espressione dei suoi sostenitori all'interno di Hamas. Il nome che sento pronunciare più spesso in queste ore, e si torna al punto di partenza, è quello di Khalil Ahlai, che ovviamente è qualcuno che si è da sempre coordinato con il cosiddetto asse della resistenza. C'è anche una probabilità che al fratello di Yahya Sinwar, ossia Mohamed Sinwar, venga affidato un ruolo più importante. Ma insomma, queste sono le persone che potrebbero emergere e, se com'è probabile, seguiranno la linea di Sinwar. Le possibilità di una risoluzione veloce della crisi degli ostaggi non mi sembrano molto alte. Continueranno ad attaccarsi agli ostaggi per tentare di preservare quello che riescono a preservare del loro potere, e gli ostaggi trattenuti a Gaza sono merce di scambio per un eventuale negoziato e un accordo politico. Non intravedo alcuna soluzione veloce a questo problema. So I don't foresee a
quick resolution to this problem. La voce di Michael Young del Carnegie Institute al microfono di Antonio Talia. Secondo la sua opinione, l'uccisione di Sinwar aggiunge complessità alla situazione. Buongiorno e ben ritrovato. Nel suo luogo lontano anche Guido Limpio, firma del Corriere della Sera, esperto di terrorismo. Tra i suoi libri ricordo Terrorismi appunto, ma anche La danza delle ombre. Guido, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, spesso negli ultimi giorni abbiamo raccontato con analisti e autorevoli ospiti come spessissimo decapitare un'organizzazione come quella di Hamas non sia la soluzione. Tu di che avviso sei?
Certo, questo dice la storia di Hamas, no? Il suo fondatore è stato ucciso, i successori sono stati uccisi, tutto nell'arco di un ventennio, grosso modo. Eppure Hamas, abbiamo visto cosa è stata capace di fare col 7 ottobre. Però i precedenti contano fino a un certo punto, nel senso che quei leader erano stati uccisi e sostituiti in una fase dove Hamas comunque aveva un controllo sul territorio e non era sotto pressione massiccia come adesso, e poteva comunque muovere. Oggi la situazione è completamente diversa. Avete raccontato e sappiamo com'è la situazione a Gaza. Gaza è divisa, occupata, con strutture mandate per aria, e soprattutto ha perso la maggior parte degli uomini, ha perso i comandanti, ma ha perso anche i ufficiali, i quadri dirigenti, tant'è vero, come diceva il vostro ospite prima, si arriva a dei nomi, ma si arriva a dei nomi tra virgolette per eliminazione, perché non ce ne sono altri.
La voce di Guido Olimpio, firma del Corriere della Sera. Per te, Guido, prima di andare a sentire ancora Michael Young, ma anche Brian Catullis, Oltreoceano, per continuare l'analisi, abbiamo visto sui social parecchie immagini della morte di Sinwar, le ultime immagini registrate da un drone. Secondo i sostenitori di Hamas, secondo molti filopalestinesi, è morto da martire perché ha combattuto fino all'ultimo. Secondo altri invece la posizione, la tesi è totalmente diversa. Ha fatto bene strategicamente IDF a mostrare gli ultimi istanti di vita di Sinwar?
Io sono dell'idea che ha sbagliato. Ha sbagliato perché le immagini contano ovunque, ma contano soprattutto in Medio Oriente. Certamente non è morto dentro un tunnel, ma comunque è morto in qualche forma di combattimento, e quindi questo verrà usato da Hamas sotto, diciamo, per fare propaganda, e l'ho fatto in queste ore, in questi minuti. Sì. I portavoce hanno ribadito, proprio ha detto: è morto la martire, un grande segno, e questo conta, certamente conta, però in uno scenario, come dicevo prima, un po' diverso rispetto al passato. Ma certamente diffondere le immagini dei corpi dei nemici non è poi una grande idea. Ricordiamo cosa fecero gli Stati Uniti con Osama Bin Laden, anche se quello poi portò, no, le speculazioni,
certo, teorie, al complottismo spinto, certo.
Sì, ma io credo che sia stato un errore.
Grazie mille, Guido Olimpio, ti leggiamo su Corriere della Sera. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
avete sentito nel discorso di ieri, il premier israeliano Benjamin Netanyahu dice la guerra non è affatto finita. Gallant, in una dichiarazione di qualche ora fa, diceva attenzione che le operazioni militari potrebbero, chiaramente non con questa intensità, ma durare parecchi mesi, se non addirittura anni. Ma qual è l'effetto dell'uccisione di Sinwar sulla leadership israeliana e sul premier israeliano Benjamin Netanyahu nello specifico? Ancora la voce di Michael Young del Carnegie Institute, esperto di Medio Oriente, il microfono di Antonio Talia, sentiamo.
I've always thought that in a way Netanyahu did not really want to kill.
Per quanto riguarda gli israeliani, ho sempre avuto l'impressione che Netanyahu non volesse uccidere Sinwar troppo presto, perché ritengo che Netanyahu abbia alcuni obiettivi politici a Gaza. Vuole mantenere il controllo del corridoio Filadelfia. Vuole mantenere soldati nel centro di Gaza e nel tentare di mantenere questi obiettivi sta incontrando spinte opposte da parte degli americani e di altri paesi. Quindi qualsiasi cosa che possa interrompere questi disegni non è benvenuta. Mentre l'uccisione di Sinwar a questo punto potrebbe aumentare le pressioni su di lui per accelerare una soluzione a Gaza. E non mi pare che per il momento lui abbia intenzione di farlo. Quello che penso che Netanyahu intenda fare invece è mantenere il controllo di una significativa porzione di Gaza. Non cerca nessun tipo di accelerazione verso una soluzione perché questa potrebbe pregiudicare la sua presa su alcune parti di Gaza che intende mantenere sotto controllo israeliano. Quindi, da un lato, l'uccisione di Sinwar è senz'altro una vittoria politica per Netanyahu, perché dimostra che è riuscito a ottenere vendetta per il massacro del 7 ottobre. Ma dall'altro lato, ci sono delle conseguenze politiche, anche al di là delle pressioni per un cessate il fuoco, e non mi pare che Netanyahu sia contento di queste conseguenze. Ritengo anche che Netanyahu sappia che un cessate il fuoco a Gaza implicherebbe anche l'aumento degli slanci verso un cessate il fuoco in Libano e non credo che Netanyahu voglia un cessate il fuoco in Libano prima di aver ottenuto un significativo o sostanziale disarmo di Hezbollah o almeno la distruzione dei loro arsenali presenti nel paese.
Gli scenari, quello che ci riserva il futuro, nelle parole di Michael Young, Carnegie Institute, il microfono di Antonio Talia, piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
L'uccisione di Yahya Sinwar, quella notizia che si è rincorsa, prima sussurrata da fonti israeliane, poi conclamata, poi confermata e infine si è prodotto il discorso di ieri ad Israele da parte del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Adesso ci sono le reazioni, le speculazioni, i tratteggi per quello che può essere un futuro. L'unico punto fermo lo mette forse la leadership israeliana dicendo la guerra non finisce qui, andiamo avanti. Cosa farà Hamas? Quanto riuscirà a organizzarsi? Cosa farà soprattutto l'altra più importante fazione palestinese, cioè Fatah, indebolitissima dal punto di vista politico anche naturalmente nei territori occupati? 349-238-6666. Qualcuno, un ascoltatore scrive: non ho capito, pubblicare le foto del corpo di Sinwar è stato un errore per chi? Per la propaganda israeliana? Questa è la tesi di Guido Olimpio. A guardare non soltanto i social ma anche le dichiarazioni, Guido Olimpio citava la leadership di Hamas, ciò che resta, ma anche l'Iran stesso continua a ribadire: è morto combattendo, è morto da martire. Nella logica di Hamas, una morte di questo tipo lo rende un eroe a tutti gli effetti e quindi forse mostrare gli ultimi istanti di vita di un eroe di questo tipo aumenta la sua allure. Lo stesso Guido Olimpio diceva, l'altra ipotesi qual è? Fai un'uccisione extragiudiziale, ricordiamola, è mirata pur di un terrorista, quello che vuoi, caso Osama Bin Laden. Non fai vedere la morte, non fai vedere il corpo, ma cosa succede? Che alimenti una serie di speculazioni, di complottismi che dal punto di vista, in questo caso israeliano, quella volta lì statunitense, non so quanto faccia più male, ma questa è una riflessione di comunicazione e di comunicazione strategica. Come vi anticipavo, vi porto oltreoceano perché abbiamo raggiunto anche Brian Catulis. Lavora al Middle East Institute, che è il più antico think tank di Washington, tutto dedicato al Medio Oriente. Ricordiamo che lui è stato anche ex funzionario del Dipartimento di Stato in epoca amministrazione Clinton. Una domanda che tutti si fanno è: adesso, con la morte di Sinwar, aumenteranno gli sforzi statunitensi per il cessate il fuoco? Che probabilità di successo ci sono? Sentite Brian Catulis.
The United States is poised to redouble its efforts in diplomacy to try to achieve a ceasefire.
Gli Stati Uniti sono prontissimi a raddoppiare i loro sforzi diplomatici per riuscire a ottenere un cessate il fuoco. Il presidente Biden ha annunciato che il segretario di Stato Anthony Blinken ritornerà nella regione per quello che sarà il suo 11° viaggio dall'inizio della guerra, e che la priorità in cima alla lista sarà di raggiungere un cessate il fuoco e un accordo sulla liberazione degli ostaggi, cosa che l'amministrazione Biden sperava si raggiungesse molto prima. Ora, i problemi nel raggiungere questo risultato sono due. Il primo è Hamas, e la verità è che con la morte di Yahya Sinwar il tentativo di ottenere questo risultato per via diplomatica si è fatto ancora più complicato, per il semplice fatto che adesso nessuno sa chi comanda Hamas, chi controlla le armi e, cosa ancora più importante, chi ha davvero accesso agli ostaggi. E questa è la prima complicazione. La seconda, ovviamente, è costituita da Israele e da Benjamin Netanyahu. Netanyahu, in sostanza, ha detto che questo è solo l'inizio della fine e che la guerra continuerà. Il problema che deve affrontare Netanyahu ha due facce. È il capo di un governo molto estremista, che include voci intenzionate a ripopolare Gaza con coloni israeliani e anche a prendersi la Cisgiordania. E questa è una questione politica. Poi c'è un aspetto pratico, che lui stesso si è fabbricato da solo. Non ha mai davvero chiarito che cosa si dovrebbe intendere per vittoria e per fine delle ostilità. Quindi, in definitiva, abbiamo ancora due parti che continuano a combattere questa guerra. Una è Hamas, che è un'organizzazione terroristica, i cui portavoce hanno detto che i loro obiettivi sono o la vittoria o il martirio. E nella loro prospettiva, la vittoria e il martirio non includono necessariamente un cessate il fuoco. Dall'altro lato ha Israele, che al suo interno contiene un bel po' di voci estremiste incompatibili con quello che cerca Hamas. Stabilire un accordo tra queste due sponde sarà molto difficile.
Hamas seeks to achieve, and bridging that diplomatic divide is very difficult.
Questi dilemmi da parte di Hamas, ma anche della leadership israeliana, nelle parole di Brian Catulis del Middle East Institute. Torniamo alla voce di Michael Young, perché citavo prima come potrebbe reagire l'autorità palestinese, ma anche Fatah, che ha un peso molto grosso appunto nell'autorità palestinese. Ancora Michael Young del Carnegie Institute, con anche un baffo su com'è e qual è la situazione in Cisgiordania. Sentite.
I'm skeptical that the PLO, or if you specifically Fatah.
Sono scettico sul fatto che l'OLP, nello specifico Fatah, possa trarre vantaggio dalla situazione. Al contrario, adesso Sinwar, con la sua morte, per molti è diventato un eroe. Ed è così che verrà visto tra le fila del gruppo anche in Cisgiordania, un eroe. Per cui sarà molto difficile per l'autorità palestinese e per Fatah di recuperare posizioni sul terreno e di riempire il vuoto lasciato da Sinwar. C'è un problema strutturale di credibilità dell'autorità palestinese e di Fatah in particolare, che nessuna delle due è stata in grado di discutere o di risolvere, e questo problema consiste nel fatto che loro, almeno in teoria, sono impegnati in una sorta di negoziato con le autorità israeliane, e che questo negoziato oggi più che mai non condurrà ad uno Stato palestinese, perché la leadership israeliana non vuole uno Stato palestinese. Quindi l'autorità palestinese non viene solo percepita da molti palestinesi come un'istituzione corrotta, ma allo stesso tempo è anche l'incarnazione di un programma politico che in ogni caso non riuscirà ad ottenere uno Stato palestinese, perché l'attuale leadership israeliana non intende darglielo. Tutto questo sta mettendo in discussione la credibilità dell'autorità palestinese e di Fatah, e non credo che siano in grado di superare il problema. Oltre a quello che hanno fatto loro stessi, anche la leadership israeliana ha fatto di tutto per screditarla. Non c'è modo per loro di colmare questo vuoto e, come ho detto, specialmente perché ormai Sinwar viene percepito come un eroe dai giovani palestinesi della Cisgiordania.
Sinwar is now perceived as a heroic figure amongst the young Palestinian ranks in the West Bank.
Con la voce di Michael Young, tempo davvero scaduto, ricordatevi, opinioni sì, solo se informate. Un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie alla squadra di Nessun Luogo Lontano, ci sentiamo lunedì ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.